You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ah no, è arrivato invece, vedete, ero una donna di poca speranza. Grazie mille, grazie. Grazie. Allora, intanto grazie mille per essere qui. Sapete, è stata una cosa improvvisa che sono arrivata, perché io fino a stamattina ero ancora in isolamento perché ho avuto il Covid, quindi mi perdonerete anche la faccia sbattuta e tutto il resto, che è un po' di convalescenza, diciamo. E sì, niente, io vi dico due parole su questo libro, ve ne leggo un pezzettino per farvi capire un po', diciamo, il sapore di questa cosa che ho fatto, poi se avete qualche domanda, e poi mi sembra di aver capito che subito dopo andrò nella saletta per chi avesse qualcosa che si vuole far firmare. Allora, io questo libro è una cosa molto nuova per me, perché non è esattamente un fantasy, come si vede secondo me anche già dalla copertina. Era un po' di tempo che mi sentivo un po' limitata all'interno della gabbia del fantasy classico, quindi diciamo sword and sorcery. Mi sembrava di aver detto un po' tutto quello che volevo in quell'ambito lì, era già un po' di tempo che stavo cercando di forzare questa gabbia aggiungendo degli elementi di generi diversi al fantasy, quindi mi era già capitato ad esempio con i Regni in Ascira di aggiungere qualche elemento di fantascienza, con i Dannati di Malva c'era un pochino di noir, in altri ho aggiunto elementi gialli, però volevo proprio avere la massima libertà possibile sulla creazione del mondo e quindi in sostanza mi è venuta in mente di sfruttare una cosa che peraltro mo è di grandissima moda, cioè il multiverso, anche se in una forma non strettamente hard sci-fi, diciamo, però l'ambientazione del libro è appunto multiforme perché è ambientata in vari posti del multiverso. La protagonista, che è la tipa che vedete sulla copertina, che si chiama, anche di là, che si chiama Po, è una persona che ha una capacità particolare, quella di potersi muovere attraverso il multiverso usando delle porte spazio-temporali, che sono sostanzialmente dei wormhole, anche se non vengono mai chiamati così, che nel mondo di Po si chiamano pozzi. In linea di massima, gli esseri viventi che passano attraverso i pozzi in genere muoiono, quindi non sono in grado di sostenere il viaggio. Ci sono poche persone che invece sono in grado di farlo e vengono chiamati nocchieri, da cui il titolo del libro è Po, nocchiera del tempo, mentre la serie, perché in questo periodo di isolamento ho cominciato a progettare il secondo libro della serie, si intitola Le cronache del multiverso, Le guerre del multiverso, scusate, proprio perché appunto ha questa ambientazione nel multiverso. E il multiverso mi dava la possibilità, in sostanza, di inventarmi assolutamente quello che volevo e contemporaneamente provarmi anche all'interno di un genere che fino a questo momento non avevo mai sperimentato, che è quello della fantascienza, mantenendo però in qualche modo anche una via d'uscita per ritirarmi nella mia comfort zone, perché una volta che tu ambienti qualcosa in una molteplicità di mondi diversi, puoi farti il tuo bel mondicino fantasy nel quale ti senti a tuo agio, poi ne fai un altro più sci-fi, poi ne fa un altro che ha altre caratteristiche ancora. E questo senso di libertà è la cosa che mi è piaciuta di più quando ho cominciato a scrivere questo libro, che peraltro è stato scritto nel 2020 in prima stesura, quindi in sostanza nell'estate del 2020, in quel momento che abbiamo avuto di pausa della pandemia. E mi hanno fatto notare in seguito, io credo che sia vero, che probabilmente quest'idea del multiverso e quindi dell'infinita possibilità di spostamento sia un po' figlia dell'atmosfera che vivevamo in quel periodo, no? In cui eravamo molto limitati nei nostri spostamenti. Io ricordo durante il primo lockdown che vedevo il paese di fronte al mio, io disto 500 metri dal confine tra i due comuni, e quindi era sempre stato un posto per me molto vicino, dove andavo quando volevo, e improvvisamente era diventato un posto lontanissimo, che io potevo vedere soltanto dalla finestra e che non potevo in nessun modo raggiungere. Questa cosa ovviamente mi colpiva particolarmente, e probabilmente il multiverso è figlio di questo. Non solo il multiverso è figlio di quello che è successo nel 2020, ma tutto sommato anche la protagonista Po. Io avevo da un po' di tempo due desideri, quindi provare a fare un po' di fantascienza e anche fare un po' di steampunk. Lo steampunk mi interessava da un punto di vista soprattutto estetico, diciamo, da un bel po' di tempo, e ho trovato la possibilità di fare anche questo proprio sfruttando il multiverso. E invece la protagonista la volevo un po' più, diciamo, fantascienza più strong. E durante il primo lockdown mi venne chiesto di partecipare a una sessione di gioco di ruolo a tema cyberpunk, che sarebbe poi stata trasmessa tramite i canali di Lucca Comics and Games. Voi forse lo saprete, se non lo sapete ve lo dico, io sono una persona molto molto legata al mondo di Lucca Comics and Games, perché ci vado praticamente da quando ho cominciato la mia carriera di scrittrice. Una delle mie prime presentazioni l'ho fatta lì nel 2004, non ne ho saltato praticamente neppure un'edizione tranne due, e tutte e due erano causa pandemia, una nel 2009 e l'altra è stata quella del 2020, giusto? Mi confondo con Covid-19. E quindi è un posto al quale io sono molto legata. Io dico sempre che non sento di riuscire ad appartenere a nessuna comunità. L'unica comunità nella quale mi sento a casa è quella di Lucca Comics and Games, perché c'è tutto dentro. E quindi secondo me chiunque ami la cultura popolare riesce in qualche modo a entrarci dentro. E quindi dissi subito di sì, e bisognava costruire il personaggio. E quindi io cominciai a inventarmi questa tipa un po' strana, che c'aveva la testa mezza rasata, c'aveva le treccine di lato, era un tipo molto ruvido, molto arrabbiato, e si chiamava Po, come la protagonista. E io per lungo tempo ho pensato che in qualche modo la pandemia sia stata una ferita nella mia carriera, perché quando è cominciata, quando ci hanno chiusi tutti quanti dentro, io improvvisamente ho sentito un blocco nei confronti della scrittura. La scrittura scrittura per me è una cosa è molto importante nella mia vita, perché mi ha aiutata anche nei momenti difficili della mia vita. A me è capitato in momenti particolarmente duri di scrivere delle pagine che nessuno ha mai letto, ma che scrivevo soltanto per me, perché la scrittura mi aiutava, mi permetteva di mettere su carta la confusione che avevo nella testa e in qualche modo riuscire così a superare quel momento difficile. Trovarmi in uno di questi momenti difficili e vedere che la scrittura in qualche modo mi aveva abbandonata, perché io non riuscivo a scrivere, non avevo voglia di scrivere, proprio non ci riuscivo, è stato un grosso trauma. Un po' di tempo fa, facendo interviste in cui mi chiedevano come è nato il personaggio di Poe, mi sono resa conto che invece Poe è nata durante il lockdown, perché è figlia di quel personaggio che avevo creato per quella sessione di gioco di ruolo. E devo dire che è stato molto consolante pensare che in un momento in cui io credevo che la scrittura in qualche modo mi avesse abbandonata, in realtà era ancora lì. E quindi in qualche modo dentro di me c'erano delle storie che stavano germogliando, probabilmente evidentemente con più difficoltà rispetto a altri momenti della mia vita, però erano comunque lì e qualche mese dopo avrebbero dato origine a un nuovo libro, e questa l'ho trovata una cosa molto molto bella. Adesso vi dico due parole anche sulla trama, dopodiché vi leggo questo pezzettino e poi magari voi nel frattempo pensate se avete qualche domanda, ovviamente non necessariamente su questo libro che è uscito da poco, quindi immagino che più o meno nessuno qua dentro abbia letto, però insomma. E, allora, come vi dicevo, la protagonista è questa tipa qui, Poe, che è una nocchiera, quindi ha la capacità di viaggiare attraverso il multiverso. Come vi dicevo, sono poche le persone che hanno questa capacità e quindi sono in qualche modo preziose. Nel mondo di Poe vengono molto spesso arruolate da un'associazione criminale che sfrutta sostanzialmente le capacità di queste persone per compiere varie imprese in giro per il multiverso su commissione. Sostanzialmente tu vai da loro, dici mi serve questo, che io non posso prendere perché io non posso sostenere il viaggio, lo fanno per me queste persone. E Poe quindi è legata a questa associazione criminale, lavora per loro ed è, diciamo, l'agente perfetto, perché lei è molto molto efficiente, molto brava e non si pone mai domande. Per lei è semplicemente lavoro, un lavoro che deve fare per delle ragioni che inizialmente non sono chiare, ovviamente si chiariscono nel seguito del libro, però è lavoro e quindi preferisce anzi non sapere niente, perché così è più libera di poter portare a termine la missione senza che ci siamo pensati che la distraggano. Solo che a un certo punto le viene data una missione che scopre essere molto più personale di quello che credeva, e quindi indagando su cosa effettivamente, per la prima volta si pone delle domande, cerca di capire perché le hanno dato questa missione, che cosa effettivamente significhi, e a questo punto rapidamente la cosa diventerà molto molto personale e poi sarà costretta a fare tutta una serie di scelte riguardanti la sua vita. E come vi dicevo, io adesso vi leggo semplicemente un pezzettino dell'introduzione, breve breve, però secondo me dà un po' il senso del respiro e delle caratteristiche del libro, della voce del libro. È il prologo e, come dicevo, si chiama Welcome to Paradise. Tira un bel vento fresco, l'alba tinge appena le cime dei grattacieli di Paradise, la città si stende ai miei piedi fino a perdita d'occhio, sembra il dorso di un porcospino inarcato a cercare di cogliere il tepore del primo sole. Sarebbe una giornata perfetta per volare. Con un salto potrei arrivare fino alla periferia e intravedere la barriera e la terra morta, oltre. Potrei scendere giù e andare a razziare la casa di un guardiano o volare per volare, come faccio a volte, quando la rabbia è troppa e voglio solo andarmene, da tutto e tutti. In basso il cielo è di un rosa intenso, più in alto il solito grigio senza speranza. L'aria è spessa dove ci troviamo, all'odore che associo al posto in cui vivo e che non sento quando vado giù dalla gente di sotto, quando entro nelle loro case perfette e pulite per prendermi quel che mi serve. Questa puzza di metallo e fumo, di povertà e cibo scadente appartiene a noi uccelli, ce la portiamo dietro ovunque, noi che facciamo il nido tra i tetti e viviamo delle briciole. Una volta un tizio mi ha detto che i tramonti e le albe di Paradise sono così belli per via della merda che c'è nell'atmosfera, che tutta la roba che le fabbriche sparano in aria, che fa sì che i raggi di sole ci rimbalzino sopra e producano questi colori incredibili. O qualcosa del genere. Era un discorso complicato, non l'ho capito bene. E magari era tutta una scusa per portarmi a letto, perché poi il tizio ha detto che il cielo quella sera era viola come i miei occhi e ha provato a baciarmi. Non so perché penso queste cose, ora. Dovrei pensare ad altro, ma nella testa ho il caos. I pensieri vagano impazziti e finisco per perdermi in stupidaggini. È quasi l'alba a Paradise. È una giornata perfetta per volare e io sto per morire. Madonna, grazie. Grazie. Avete maturato qualche domanda, meanwhile? Ok. Grazie.
E so però che tu, appunto, ne parlavamo anche in panel sul linguaggio inclusivo, da quello che ho percepito tu hai usato la schwa in un modo che io ritengo quello che dovrebbe essere. Quindi mi piacerebbe che ci spiegassi un po' più questa tua scelta.
Ok, sì, effettivamente all'interno di questo libro che conta 500 pagine ce ne sono, boh, non le ho contate. 10-20 in cui c'è sto famigerato schwa. Non so se avete seguito il panel che abbiamo fatto ieri o se sapete in generale cos'è lo schwa. Comunque è una lettera dell'alfabeto fonetico che indica quindi principalmente un suono, viene usato dai linguisti e rappresenta una vocale intermedia tra la e la e. Il suono è quello che si usa in napoletano quando cantate funiculi funicolà, quando dite yam yam ncoppa yam ya. Yam, la e è il suono dello schwa ed è stato proposto per essere usato per rendere più inclusiva la lingua. È stato proposto sia per sostituire il maschile sovraesteso, cioè il fatto che nella lingua italiana quando devi indicare una molteplicità di oggetti che hanno generi diversi usi il maschile per tutti. Quindi noi siamo tutti qui dentro, anche se ci sono uomini, donne, persone magari che non si riconoscono né negli uomini né nelle donne, però siamo comunque tutti. E ne è stato proposto l'uso anche per riferirsi alle persone non binarie, cioè le persone che non riescono a riconoscersi nel binarismo di genere, cioè nel fatto che noi diciamo che ci sono due generi, gli uomini e le donne. Loro non sentono di appartenere a nessuno dei due, oppure in alcuni momenti sentono di appartenere uno, appartenere all'altro, sentono di appartenere parzialmente uno, parzialmente all'altro. È una cosa complicata che attiene in sostanza alla complessità dell'essere umano, e che è una complessità che è sempre esistita, ma che la lingua italiana assolutamente ovviamente non fotografa, perché nell'italiano non esiste il genere neutro, c'è solo il maschile e c'è solo il femminile. E non solo c'è il maschile e il femminile per le persone, ma c'è il maschile e il femminile anche per le cose, quindi c'è il telefono, il microfono, la presa per la spina, quindi è complicato da questo punto di vista. Ed è stato proposto appunto di usare questo schwa che ha iniziato a essere usato ad esempio da una casa editrice, si chiama FQ, che ha deciso di cominciare a usarlo credo anche per il maschile sovraesteso. Sui social si vede usare abbastanza sia da persone che appartengono alla comunità LGBT più sia in generale da chi è attento a queste questioni, ma è anche al centro di una polemica fortissima. Perché c'è chi dice che è brutto, rende meno leggibile il testo, è difficile da pronunciare, c'è stata una polemica a un certo punto anche con la Crusca che è entrata abbastanza a gamba tesa dicendo che non c'ha senso perché comunque il maschile sovraesteso è solo una, come si dice, una convenzione perché comunque dentro ci stanno tutti, bla bla bla. E i toni soprattutto sui social, non ve lo sto a dire, sono da crociata, cioè tu appena metti un contenuto che ha a che fare con lo schwa si scatena la terza guerra mondiale sotto nei commenti. Allora, io nel mio libro avevo un problema, cominciamo proprio da Adamo ed Eva. Allora, sto nel multiverso, mi sono resa conto a un certo punto che all'interno di questo multiverso avevo creato tutta una serie di razze che però erano tendenzialmente umanoidi, abbastanza simili a noi. Volevo metterci qualcuno che fosse veramente alieno rispetto alle altre razze del multiverso e quindi ho introdotto questo personaggio che appartiene a una razza in cui non esiste il sesso biologico, quindi loro sono dal punto di vista sessuale tutti quanti uguali e che tra l'altro è il capo di questa società associazione mafiosa sostanzialmente per cui Po lavora. Questa persona si chiama Danab. Inizialmente, nella prima stesura, per riferirmi a questa persona usavo alternativamente il maschile e il femminile, tant'è vero che questa persona, Danab, a un certo punto diceva proprio: puoi usare per me il genere che vuoi, perché per me è un concetto che non ha senso. E quindi Po ogni tanto usava il maschile, ogni tanto usava il femminile. Quando poi con l'editor abbiamo cominciato a leggere e correggere il testo, ci siamo accorti che questa cosa confondeva tantissimo. Questo perché quando tu scrivi un libro, ovviamente il lettore visualizza le cose solo ed esclusivamente in base a quello che tu scrivi, ok? E ovviamente la sua sensibilità personale, la sua fantasia, bla bla bla. Ma se tu cominci a usare ogni tanto il maschile, ogni tanto il femminile per un personaggio, per come è fatto il nostro cervello, ti confondi. Avrei dovuto scegliere un genere, ma se avessi cominciato a parlare solo al maschile o solo al femminile per Danab, automaticamente il lettore avrebbe attribuito a Danab o il sesso femminile o il sesso maschile. In quel periodo si era riacceso il polemicone sullo schwa e quindi abbiamo pensato che quella potesse essere una soluzione, e devo dire la verità, io l'ho trovata la soluzione veramente perfetta, al di là di una serie ovviamente di complicazioni pratiche. Sulla tastiera del mio computer non c'è lo schwa e quindi l'ho aggiunto io a mano, adesso mi sono fatta la scorciatoia che mi permette di usarlo. Ovviamente nella lettura c'è questa complicazione ulteriore se fare la lettura a alta voce. Io lo schwa lo so pronunciare perché io sono di origine campana, quindi sono abituata, anzi quando ho fatto dizione il mio insegnante mi correggeva tutte le finali perché magari non si sente, ma io le tronco tutte, ci metto tutte quante alla fine lo schwa perché sono abituata così. Però mi rendo conto che può essere complicato. Tra l'altro con l'editore ci siamo anche posti il problema delle persone che hanno difficoltà nella lettura, come le persone dislessiche. Per i dislessici c'è una complicazione in più. Però essendo 10-20 pagine su 500, alla fine ho pensato che non complicasse così tanto maggiormente la lettura, anche perché effettivamente questo non è un libro che usa il carattere a maggior leggibilità, che già viene incontro alle esigenze di chi ad esempio è dislessico. Quindi non mi sembrava di rendere estremamente più complicata la lettura. E tra l'altro lo schwa, il vantaggio che nei programmi di lettura automatica viene letto, mentre se metti l'asterisco, il 3 rovesciato o qualsiasi altro simbolo, i programmi di lettura automatica non sono in grado di pronunciarli e di leggerli. E quindi niente, io mi sono trovata bene ad adottare questa scelta e mi sembra anche narrativamente molto sensata. È sicuramente un esperimento e una proposta. C'è un dibattito amplissimo intorno allo schwa, al di là delle guerre di religione che ci sono sui social, ma c'è un dibattito serio su come rendere più inclusiva la lingua italiana e come in qualche modo portare alla luce le esigenze di queste persone che per ora semplicemente abbiamo ignorato. E quindi la mia è semplicemente una proposta, però siccome era un esperimento, per me era importante che fosse narrativamente giustificato, e secondo me lo è. Poi ovviamente se leggerete il libro giudicherete voi se è una roba così strana, fastidiosa, brutta anche. Allora no, per il maschile sovraesteso francamente no. Allora mi rendo conto del problema e in qualche modo va risolto, però secondo me quello viene in seconda battuta rispetto invece al problema di persone non binarie, per le quali anche una lotta politica ovviamente, quella di essere riconosciute, dire ci siamo e siamo la normalità, qualsiasi cosa. Allora a me il termine normalità non piace, però ogni tanto uso dei termini sui quali almeno ci capiamo tutti, no? Non è un'eccezione alla regola, è l'essere umano che è fatto così ed è giusto riconoscere tutte le molteplici caratteristiche anche di sfumatura di genere e poi in seconda battuta anche di orientamento sessuale, che però non riguarda lo schwa, anche tramite la lingua. Io personalmente, lo vedete, quando parlo uso il maschile sovraesteso. Parlando di Danab ho cercato di evitare di dare connotazioni di genere, perché comunque questa è un'altra soluzione della quale parlavamo anche l'altro giorno durante il panel. Ci sono delle soluzioni che si possono possono adattare. Ora, ovviamente per l'inglese, ad esempio, è estremamente più semplice, perché in inglese c'è il neutro, hanno abbastanza risolto con today e si può andare così. L'italiano, non avendo il neutro, essendo così tanto, diciamo, sessualizzato, ma non so il termine linguistico, però il genere è molto importante nell'italiano, è molto difficile trovare una soluzione. Tra l'altro, una cosa che avrei voluto dire ieri, ma non ho avuto occasione, la dico adesso. Ieri si è parlato anche di lingue nelle quali ci sono state trovate delle soluzioni che sono state proposte a livello istituzionale, perché questi paesi come la Spagna, la Svezia hanno degli istituti ufficiali che si occupano di normare la lingua e quindi di stabilire che cosa in svedese, in spagnolo è corretto grammaticalmente e che cosa no. Noi siamo abituati a pensare che questo ruolo in Italia sia svolto dalla Crusca, ma non è così. Cioè, la Crusca è un organo che dà delle indicazioni da parte di esperti, i quali però non possono normare la lingua, perché la lingua italiana non è normata. Cioè, quello che noi studiamo all'interno dei libri è stabilito solo ed esclusivamente dall'uso, che secondo me non è nemmeno così sbagliato come concetto. E quindi non c'è nessuno che ci può dire d'ora in avanti usiamo questa soluzione perché questa è la soluzione dell'italiano ufficiale, perché l'italiano ufficiale non esiste. Quindi un ulteriore, cioè, da un lato secondo me è una cosa positiva perché una lingua la fa l'uso, dall'altra complica ulteriormente le cose perché tutti giustamente possono dire la loro e proporre la loro soluzione. Scusate, c'è un momento di... Avevo visto prima, sì. Il fatto è che il the day inglese non si può tradurre con loro, cioè noi lo traduciamo con loro ma in realtà è intraducibile, poi magari Flora mi può correggere, ma se non sbaglio, esatto, è tra l'altro una tradizione anche storica l'uso del the day per la terza persona singolare, quindi in realtà non è una cosa che si sono inventati, ripeto, correggimi se sbaglio, è una cosa che ci avevamo già all'interno dell'inglese e l'hanno recuperata, ma tradurre con loro in italiano non funziona allo stesso modo, è complicato. Escludente. Sì, esterno, sì. Sì. Sì, cioè loro mette le persone comunque al di fuori di quello che percepiamo come comunità, questo sì.
Ah, correggi il microfono. Hanno inventato anche here.
Ah, sì.
Quindi, però non ha, cioè, ora come ora. Allora, il damn day, da quello che so, ha preso parecchio piede, ad esempio, in meeting online di qualunque tipo. Per cui di solito adesso appare il riquadrino con la persona e sotto i pronomi cui questa persona preferisce essere chiamata. Però appunto, come diceva Licia, in inglese è anche molto semplice e poi è una cosa radicata. Sì. Gli spagnoli, come dicevamo ieri, in parte hanno risolto usando la E, ma noi la E già la usiamo e quindi, come dici tu, bisogna trovare soluzioni nuove. Soprattutto io penso, senza confondere, come dici tu, e pensiamo anche ai bambini delle elementari, non è facile, bisognerà trovare una soluzione che in questo momento non è venuta in mente a nessuno e purtroppo la situazione adesso è quella.
Sì, diciamo che nell'uso della lingua scritta mi pare che lo schwa in certi circoli, diciamo, tra virgolette, si sta affermando, tipo online lo vedo usare molto e è comparso in una recente intervista di Saviano sul Corriere a una persona che ha esplicitamente chiesto l'uso del neutro sostanzialmente e quindi Saviano ha deciso giustamente di seguire l'indicazione di questa persona e usare lo schwa, quindi è comparso anche su un quotidiano. Però nella lingua parlata è molto più difficile, perché mentre la lingua scritta è un processo più ragionato, quindi tu sostituisci, quando parli non sei abituato a dire tut e quindi lì la vedo un po' più difficile, però vedremo insomma.
Volevo ancora una domanda sempre sul discorso della Shoah. Visto che in questo caso io non ho ancora letto il libro, però mi sembra di capire che comunque si tratta non di una persona nel senso umano come noi, comunque di un alieno, comunque di una persona che fa parte di un altro universo, mi chiedevo in che modo la Shoah va a sostituire il modo in cui di solito nel fantasy della fantascienza si riferisce appunto a queste situazioni che comunque, cioè, ci sono diversi libri che hanno questo elemento e magari si riferiscono a questi personaggi come in termini neutri, non dal punto di vista grammaticale ma nel significato, mi riferisco, non so, a questa persona, essere, creatura, tutte queste cose che comunque hanno un significato neutro anche se hanno ovviamente un genere grammaticale.
Sì. Boh, non lo so, io francamente mi trovavo con questo problema e l'ho risolto così. Fare continuamente le parafrasi non era facile. Infatti in alcuni punti ho faticato perché le non esiste ancora una soluzione neutra e quindi ho dovuto evitare in ogni caso che dicessi gli hanno dato o le hanno dato. Quindi ho dovuto fare delle parafrasi e non è facile. Scusate. Abbasso un po' la voce, magari mi io strillo tantissimo, scusatemi. E quindi, cioè, io ho trovato più facile fare così. In passato probabilmente nessuno si era ancora posto il problema, perché questo del linguaggio inclusivo è una cosa che riguarda gli ultimi 10-5 anni, una roba del genere, e quindi prima nessuno immaginava di modificare la lingua per venire incontro a questa esigenza, e quindi c'era maggiormente la tendenza a cercare delle soluzioni alternative come quelle che appunto hai detto. Però adesso c'è uno strumento in più e quindi ho pensato di usarlo.
Scusate, adesso chi ha delle domande alzi la mano che mi avvicino che dopo le facciamo.
Okay. Che la mia non era una domanda sulla Shoah, sul libro. Volevo solo sapere qual è l'elemento sci-fi più, oltre al multiverso, che è stato più bello da scrivere, anche in contrapposizione all'aver scritto così tanti fantasy, dire ok, ho scelto la fantascienza, che figo che ho potuto fare questa cosa.
Allora, avevo tanta voglia di fare lo steampunk e quindi sono stata contenta della parte che è un'ambientazione steampunk, che tra l'altro è la prima. Cioè l'idea di questo mondo meccanico e di mettere anche delle creature meccaniche mi ha divertita tantissimo, quella la volevo fare da tanto tempo. Però in generale anche certe ambientazioni un po' di vaga ispirazione cyberpunk, come la città in cui vive lei. Lei vive in questa città, si chiama Paradise, quella che ho citato all'inizio, che è praticamente un po' come le classiche città anche alla Blade Runner, oppure il mio riferimento in realtà era Nathan Never, quindi città che si sviluppano moltissimo in altezza e in cui c'è una stratificazione sociale. Però ho deciso di capovolgere questa stratificazione, cioè le persone più ricche in assoluto stanno sotto, dove ci sono dei depuratori che sparano l'aria cattiva verso sopra, e quindi i poverelli vivono sui tetti. Quelli che qui vengono chiamati uccelli sono appunto questi senza tetto, sostanzialmente, che vivono nella parte alta della città e si muovono usando delle ali. Io sono molto fissata col volo perché io ho paura di volare, quindi per me la possibilità di dare ai personaggi la possibilità di volare per me rappresenta la libertà assoluta, perché per me è la libertà dalla mia paura. Io sono una persona molto condizionata dalla paura nella sua vita, anche se cerco sempre di non farmi condizionare dalla paura. Quindi per dire, ho paura di prendere l'aereo, ma non ho mai rinunciato a niente per non prendere l'aereo, piuttosto sto male quando l'aereo decolla, ma prendo l'aereo. E quindi anche l'idea di fare questi personaggi che potevano volare con delle ali meccaniche è una cosa che mi è piaciuta molto. Infatti la cosa che racconta poi, che vi ho letto, è appunto che lei, uno di questi uccelli, si è costruita queste ali con le quali si muove attraverso questo labirinto dei grattacieli e ogni tanto va di sotto a rubare a quelli che hanno più soldi. Ah, è vero, non ci avevo pensato, sì. Sì. Questa me la riciclo alla prossima presentazione, grazie.
Ciao.
Ciao.
Sono due in realtà. Una mi è venuta in mente vedendo il cambio di diciamo di etichetta editoriale Rizzoli, sì, che poi vabbè, sempre Mondadori, sì, però mi chiedevo se c'era una tipicità, un cambiamento di approccio rispetto a quello che hai fatto per Mondadori, e un'altra è se secondo te, o se c'è magari un progetto cross mediale su questo universo, anzi multiverso.
Allora, quando io ho scritto questo libro non avevo un contratto, non me l'aveva chiesto nessuno e quindi era come le cronache del mondo emerso che avevo scritto solo ed esclusivamente per il mio piacere. Poi dopo l'ho presentato alle varie case editrici, però devo, io sta cosa la confesso ragazzi, la Mondadori è cambiata tantissimo da quando sono arrivata io 20 anni fa e io devo tantissimo ovviamente alla Mondadori e in particolar modo alle persone che ci lavoravano in quel momento, che adesso non ci lavorano più. Il mercato editoriale intorno è cambiato e la Mondadori è cambiata per il peggio e quindi io avevo voglia di andare da qualche altra parte dove mi sentissi più supportata dalla casa editrice, diciamo, sostanzialmente. Io sto continuando a fare cose con la Mondadori, però per questo tra l'altro la Mondadori ragazzi è una cosa diversa alla Mondadori che pubblica i miei libri come questo. Io adesso sto continuando a collaborare principalmente, cioè al momento solo con la Mondadori ragazzi, quindi i libri per un pubblico più giovane. Ad esempio a luglio uscirà il quarto libro di Casi Impossibili di Zoe Lu. E però non ho visto, cioè allora la Rizzoli si è impegnata incredibilmente secondo me su questo libro. Adesso magari qui non si vede, sì, non si vede tanto perché non c'è la sovracoperta, ma anche come oggetto secondo me è molto bello, cioè c'è stata una cura nell'accompagnamento di questo libro che francamente negli ultimi anni avevo sentito mancare e quindi sono stata molto contenta. Però considerate tante le persone con cui ho lavorato con Rizzoli, ci avevo lavorato in Mondadori, perché poi alla fine per me più ancora della struttura che c'è intorno sono le persone, perché sono le persone con cui lavori che poi fanno effettivamente il prodotto finale. E quindi diciamo non ho notato questa grandissima differenza rispetto ai tempi gloriosi iniziali della Mondadori, perché le persone tendenzialmente quelle erano. Sul progetto crossmediale magari, cioè un pochino se n'era parlato, anche perché Rizzoli c'è anche la sezione Lizard e quindi il fumetto potrebbe essere una via abbastanza immediata, però ovviamente uno spera sempre anche altre trasposizioni eccetera eccetera. A me ovviamente piacerebbe molto, anche perché per questo libro è stato proprio fatto un character design, ci ha lavorato Matteo De Longis che è fumettista illustratore e lui ha fatto sia ha curato diciamo le illustrazioni della sovracoperta che adesso non si vede, che è anche tutta quanto una serie di illustrazioni interne che alludono al multiverso, ha fatto una serie di illustrazioni anche per i singoli personaggi. Quindi è stato un lavoro molto forte, insomma, quindi in qualche modo era già un po' proiettato verso lì, però al momento non ci sono altri progetti in cantiere, speriamo in futuro di farne.
Ciao.
No, vai, io approfittavo apposta.
Allora, a parte la divisione architettonica, ci sono altri elementi distopici all'interno dei vari mondi?
Allora, il più distopico in assoluto è Paradise, quindi il posto da cui viene lei, perché in realtà è una terra post-apocalittica. È successa una catastrofe all'interno di questo mondo che ha reso buona parte della terra sostanzialmente inabitabile, tranne alcune zone. Io non specifico mai chiaramente, in realtà un po' l'accenno qual è stata questa catastrofe, ma è una catastrofe di tipo ambientale. In sostanza, a un certo punto loro hanno fatto un esperimento per cercare di ottenere energia pulita, questo esperimento è andato a finire molto male e loro si trovano così. Ci sono degli elementi diciamo vagamente distopici anche nel mondo steampunk, perché anche lì c'è l'apartheid sostanzialmente, quindi c'è una rigida divisione in razze, c'è una razza dominante e una razza tenuta in schiavitù, che sono gli Erebois sono quelli che stanno in schiavitù, gli Elisi sono invece quelli la razza dominante, quindi lì c'è questo elemento qui. Direi che questi sono i due mondi in cui queste cose sono più presenti. Grazie a te.
Due domande che si sono legate una con l'altra. Una è che cosa ti ha portato a scrivere, se lo sentivi già dentro di te, questo, diciamo, questa espressione, e l'altra è quando ti approcci a un libro, se già dentro di te c'è la storia oppure se la costruisci scrivendo.
Allora, io ho sempre scritto, anzi ho sempre inventato storie fin da quando ero molto molto piccola, quindi oramai lo considero un tratto caratteriale e ho cominciato a scriverle quando mi hanno insegnato a scrivere e a leggere a scuola. A 7-8 anni ho cominciato a scrivere le prime favolette, le prime cose così, quindi in realtà è una cosa che mi è sempre appartenuta. Tra l'altro, come dicevo prima, la scrittura è anche una cosa che mi serve quando sto male. Recentemente mi è capitato di scrivere in un momento di crisi delle pagine che non ha letto nessuno, cioè l'ho scritte solo ed esclusivamente per me. E per quel che bevo un attimo. per quel che riguarda la storia, no, cerco sempre di stabilirla prima, di farmi, io faccio molti schemi, sono molto, diciamo, ordinata quando scrivo un libro, quindi mi faccio degli appunti, prima raccolgo le idee, poi piano piano cerco di sistematizzarle, andando mano a mano sempre più a fondo, elaborando la trama, e prima di scrivere mi faccio una scaletta in cui scrivo indico capitolo per capitolo quello che andrò a scrivere. Ovviamente sono tutti quanti degli schemi abbastanza elastici, nel senso che se mi rendo conto, è una cosa che avevo pensato, poi quando la vado effettivamente a narrare non funziona, cambio. Quindi mi è capitato continuamente di diminuire o aumentare il numero di capitoli, spostarli, modificare degli elementi della storia, questo è assolutamente normale. Però essendo io una persona piuttosto ansiosa, non riuscirei a scrivere di getto, cioè sono sicura che mi fermerei continuamente e questa cosa mi bloccherebbe. Ci metterei il triplo del tempo necessario, quindi cerco di risolvermi tutti i problemi di trama prima.
È una domanda molto ampia, quindi rispondi con quello che trovi più interessante. Come lavori con il tuo editor?
Allora, dunque, c'è l'editore che con l'editore, quindi tutta la struttura della casa editrice, si lavora su varie cose, come promuovere il libro, che cosa fare e cosa non fare. Con l'editor, che è la figura che invece proprio legge il libro e ti dice io qui cambierei questo, io qui cambierei quello, il lavoro sostanzialmente funziona così. Lei in genere, mi è capitato di lavorare in realtà sia con uomini che con donne, in questo caso una donna, legge tutto e mi manda una serie di note, capitolo per capitolo sostanzialmente, dicendomi qui cambierei questo, qui secondo me ci va una sottotrama, qui il ritmo andrebbe cambiato, e in linea di massima io tendo a fidarmi moltissimo dell'editor, perché io non sono una persona capace di correggersi da sola, cioè quando leggo ho molto in testa la storia così come l'avevo inventata e quindi non riesco a capire se effettivamente poi le cose, cioè mentre da un punto di vista macro capisco più o meno le cose che funzionano, le cose che non funzionano, quando bisogna scendere un po' più nel particolare, sulla struttura del singolo capitolo, anche sulle cose strettamente stilistiche, ho molta più difficoltà e quindi per me è molto importante affidarmi alla figura dell'editor. Quindi in linea di massima io sono quasi sempre d'accordo con le osservazioni che mi fa l'editor. Mi è capitato qualche volta di averne qualcuna che secondo me invece stravolgeva troppo quello che avevo io in testa, in quel caso se ne discute e comunque in genere l'autore ha sempre l'ultima parola. E con gli editor è tantissimo questione di beccare la persona giusta nel momento giusto, cioè la persona che in qualche modo riesce a risuonare con quello che è il libro e quindi lo capisce a un livello profondo. Se lo capisce a un livello profondo le cose funzionano subito molto rapidamente, questa volta è andata così ed a me va quasi sempre così. Raramente mi è capitato di avere qualche difficoltà in più con un editor che mi rendevo conto che, non dico non fosse la persona giusta per quel libro, ma funzionasse meglio su altre cose che avevo fatto io, perché la sua sensibilità lo o la portava a sentirsi più in sintonia con quel tipo di opera piuttosto con quella che stava correggendo, sulla quale stava lavorando in quel momento. E, però ripeto, io non ci ho mai avuto scazzi particolari con gli editor, mi sono sempre trovata molto bene.
Dunque, a parte confermare dal punto di vista traduttorio per inciso che Mondadori è cambiata in peggio, infatti io me ne sono andata, ma invece ho trovato estremamente interessante questa cosa del sito web interattivo che ha fatto Rizzoli per il lancio del tuo libro e quindi vorrei che ce ne parlassi.
Sì, loro hanno fatto questo microsito molto bellino in cui tu puoi andare a cliccare sulle varie parti e quindi vedere tutte le illustrazioni, capire meglio come sono fatti i mondi. Ci puoi trovare anche del merchandise. Io ancora, nonostante l'isolamento, ancora non ho avuto tempo di andarmi a pescare tutte le cosine. Ma ripeto, loro hanno fatto un lavoro, secondo me, incredibile dal punto di vista della promozione. Devo essere sincera, era una cosa che io sentivo mancarmi maggiormente in Mondadori, cioè sentivo dei problemi proprio su quel punto lì, cioè nel sostegno, mentre mi sono sempre trovata benissimo con gli editor, sempre fino insomma, cioè continuo a lavorare con persone con le quali mi trovo in assoluta sintonia, sentivo che la casa editrice in qualche modo era come se non ci credesse a sufficienza, non so come dire, e questa cosa è molto brutta per un autore. Cioè io trovo che la casa editrice sia un punto fondamentale nel portare un libro ai lettori, perché poi la casa editrice fisicamente lo produce e lo vende, e quindi l'autore si deve sentire in qualche modo sostenuto anche da questo punto di vista, perché il libro può essere pure bellissimo, ma se nessuno sa che è uscito, cioè poi è il punto questo, capito? E loro hanno fatto il microsito, poi abbiamo fatto questa cosa molto bella anche grazie a due miei amici che sono Valentino Notari e Maria Chiara Loggerf, che sono due amici cosplayer. Loro hanno fatto il cosplay già dei due personaggi principali di Poe e di Damian, e abbiamo fatto un giro per librerie di Roma insieme a loro due in cosplay, e questa cosa è stata tutta quanta anche oggetto di stories e altre cose da parte di Rizzoli su tutti i suoi canali. Ho scoperto che c'è una pubblicità del libro su Twitch, è un pezzetto che gli ho fatto io in cui racconto il libro, con tra l'altro anche il filtro Instagram che loro hanno fatto per il libro, che io uso tanto. Se qualcuno di voi c'ha Instagram se lo può andare a vedere, sta sul sito della Rizzoli, ma lo uso anche io, e l'hanno messo come pubblicità su Twitch. Si sono spesi veramente veramente tanto su tanti fronti. Io questa cosa l'ho apprezzata tantissimo, e ripeto, è molto importante per un autore. Sì, la settimana scorsa ero 16ª in narrativa italiana, che per un libro di genere non è una cosa, diciamo, facilissima, un buon risultato. Grazie. Poi era tanto tempo che non mi capitava, quindi sono stata molto contenta.
Io cambio tutto e ti chiedo, tu non sei solo scrittrice, sei anche astrofisica. C'è qualcosa della scrittrice che aiuta particolarmente l'astrofisica?
Secondo me in generale le lettere ti tengono la mente molto aperta, e questa è una cosa fondamentale per la scienza, perché poi la scienza è una questione di problem solving, no? Quindi di capacità di pensiero laterale anche, perché tu hai un problema che può essere la realizzazione di un esperimento, la progettazione di un'osservazione o tirare fuori un contenuto scientifico da dati, che è tutta una questione di saper guardare le cose da un altro lato, e secondo me la letteratura questa cosa te la insegna tantissimo. La cosa peggiore secondo me per uno scienziato è essere assolutamente autoreferenziale, quindi chiuderti troppo, siccome la scienza è estremamente specialistica oramai, no? Io sono un'astrofisica, ma sono soprattutto una fisica stellare, quindi mi occupo di una branca specifica dell'astrofisica che è lo studio dell'evoluzione, mi occupavo, scusate, dell'evoluzione, perché dal 2014 non faccio più ricerca, mi occupavo dell'evoluzione stellare. Oggi se a me dessero un articolo di cosmologia Non sarei in grado di capire tutto, e così se a un cosmologo venisse dato un articolo di evoluzione stellare pure lui si perderebbe, perché la scienza è estremamente specialistica. Questo è un riflesso del fatto che l'universo è un posto molto molto complesso, e quindi ne puoi conoscere bene solo un pezzettino. Contemporaneamente però è una cosa negativa, perché l'universo è anche un tutt'uno in cui tutte le cose sono collegate tra loro, e quindi non devi mai perdere questo sguardo d'insieme nonostante tu sia uno specialista estremo. E quindi secondo me aprirti anche altre branche del sapere che non sono soltanto quelle scientifiche è una cosa che ti aiuta a non perdere questa visione generale che era presente nella scienza agli inizi o anche nell'epoca prescientifica. Il filosofo naturale ne sapeva di tutto un po', adesso questa cosa non è più possibile, però secondo me ci deve essere un interscambio continuo. Io tra l'altro ho in famiglia una persona che secondo me rappresenta chiaramente questa esigenza, che è mio marito. Lui è un astrofisico, però lavora alla Biblioteca Apostolica Vaticana e applica sostanzialmente i metodi dell'analisi dei big data, e che applicava pure in astronomia, all'analisi dei manoscritti, e quindi a trovare un contenuto invece storico all'interno di manoscritti, libri stampati, incunaboli, eccetera eccetera, cose che le persone che studiano, quelli che sono gli esperti, che ne so, di manoscritti non conoscono perché non hanno una formazione scientifica. Allora è importante che ci sia questo interscambio, perché ci sono tantissimi strumenti che anche la scienza può applicare alle lettere, ad esempio.
L'ultima domanda, se qualcuno ha qualcosa da chiedere.
Grazie veramente tanto, 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 è stato un grande piacere. Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.